Alice. Alice.
È uno dei più grandi maestri del fumetto contemporaneo, tradotto in più di 14 lingue, e ripetutamente premiato. Basti qui segnalare il Grand Prix de la Ville d'Angoulême nel 2007, uno dei più importanti riconoscimenti mondiali alla carriera di un fumettista. Il suo marchio è senza dubbio l'inconfondibile bianco e nero, forte, marcato, che prende vita dando spessore e inabituali emozioni a vari personaggi, luoghi, atmosfere. È argentino, classe 1942, vive a Milano e il suo nome è José Muñoz. Buongiorno e grazie di essere con noi.
Buongiorno a tutti voi, buongiorno alla Svizzera italiana, buongiorno alla Svizzera in generale.
José Muñoz, l'occasione di questa intervista è l'edizione integrale in due volumi di quella che è forse la sua serie più conosciuta e importante, Alex Sinner, firmata in coppia con l'argentino Carlos Sampaio, suo storico compagno creativo, diciamo, tanto che il sodalizio Muñoz-Sampaio è fra i più importanti, direi, della storia del fumetto contemporaneo. Questa versione integrale di Alex Sinner è pubblicata da Oblomov Edizioni ed è semplicemente impressionante, anche solo per le sue 800 pagine complessive. Averla ospite è però pure
un'altra Bibbia.
Averla ospite sì. È però pure una bella occasione, penso, per ripercorrere la sua vita e la sua carriera. Così propongo di cominciare dove tutto ha inizio, e cioè negli anni 40 in Argentina, non lontano da Buenos Aires. Quali sono i momenti e i ricordi della sua infanzia e della sua adolescenza che oggi, a posteriori, reputa fondamentali per la sua vita artistica e la sua, diciamo, carriera di fumettista, anche se un po' brutto da dire?
I miei primi o secondi ricordi della mia memoria, abitavamo in un paesino della Pampa vicino a Buenos Aires che si chiama Pilar, e mi ricordo di perseguitare al mio nonno materno Antonio Almeida perché mi leggesse le cose che erano scritte dentro dei palloncini sopra le figurine, perché io ancora non sapevo. E in quel momento lì ero appassionato da una storia che facevano negli studi Walt Disney, che si chiamava Bucky Bug. Ero appassionato dall'storia di questa coppia di insetti che abitavano in uno scarpone di due piani con le tende alle finestre. E dopo il passo seguente è stato che sono stato esposto attorno ai 9-10 anni di età al lavoro di Héctor Westergel e Hugo Pratt, il sergente Kirk, una storia di avventure nell'Ovest nordamericano, una storia umanista, di amicizia, di ricerca di giustizia. Il sergente Kirk, lì ho scoperto il disegno nascente di Hugo Pratt, che era un 27enne, 28enne, che era stato importato a Buenos Aires dalla casa editrice Abril di Cesare Civita, un ebreo milanese scappato dall'Italia per le leggi mussoliniane razziste, è andato a finire in Argentina e lì ha fondato questa casa editrice che dopo ha importato un gruppo di laboratori creativi, di operatori di ingegni residenti a Venezia, che c'era Hugo Pratt, Alberto Ongaro, Ivo Pavone, Mario Faustinelli, che non so se abitava a Venezia, però formava parte del gruppo del Lasso de Pique, questa rivista che usciva negli anni 40, nel dopoguerra italiano. E simultaneamente, una settimana prima, una settimana dopo, sono stato anche folgorato dalla riproduzione di quattro disegni di Vincent van Gogh, uno dei quali era la discesa del nostro sguardo di una collina nel mezzogiorno francese verso il mare. E Van Gogh a colpi di pennino, a colpi di gomito, a colpi di Van Gogh intingeva quello che trovava vicino per vedere l'effetto che fa. E questa discesa dei campi con dei tratti abitati, nervosi, animati, rispettosi, meravigliati da quello che stavano raccontando questi tratti del Van Gogh, io tornavo ogni giorno a quelle pagine per vedere passare la brezza su quel pezzo di terreno e intanto guardavo i disegni di Hugo Pratt. Cioè, mi sono stato rifolgorato, doppiamente folgorato, diciamo, in un breve periodo di tempo da queste due finestre di luce. E lì è incominciato il mio desiderio di partecipare a questa luce.
E José Muñoz, più ufficialmente, diciamo, la sua carriera artistica iniziò, possiamo dire, con la Escuela Panamericana de Arte, ma forse già prima aveva frequentato l'atelier dello scultore Umberto Cerantonio.
Simultaneamente. E la simultaneità, diciamo, è all'ordine del giorno. Simultaneamente. La Escuela Panamericana de Arte, perché 12 anni avevo, io volevo prendere lezioni di Hugo Pratt, e quando ho finito la scuola elementare ho chiesto ai miei che volevo continuare gli studi attraverso il disegno in questa scuola che era privata. Allora mi portano, mi scrivono, era un appartamento minuscolo nel centro di Buenos Aires, nella calle Paraná, e lì c'era Hugo Pratt con breeches, dei pantaloni da cavalcare, quelli che hanno delle sporgenze laterali e degli stivaloni di buonissima qualità fino al ginocchio, e era abbronzato e infuriato, stava agitando dei fogli di carta per aria, non so se erano scritti o disegnati, parlando con un gruppo di giovinotti. Noi con mio padre arriviamo al posto della descrizione dove ci informano che Hugo Pratt non... Allora ho avuto, dentro di questa disgrazia, ho avuto la fortuna di ricevere lezioni di Alberto Breccia, che io conoscevo il suo lavoro, e simultaneamente studiavo scultura, disegno, pittura e scultura con Umberto Serantonio, un grandissimo personaggio della mia vita, uno dei pochi difetti che aveva, che considerava il fumetto non interessante. Allora io ho fatto il militante clandestino, diciamo, andavo mercoledì da Serantonio e giovedì alla scuola panamericana. Io abitavo a 30 km di Buenos Aires, prendevo il treno, l'autobus, nascondevo a Serantonio i miei vizi fumettistici e non nascondevo alla scuola panamericana che io stavo imparando anche altre cose.
Lei non poté continuare la scuola a suo tempo per questioni finanziarie, se non sbaglio, fino all'incontro con un altro fumettista poi argentino, Francisco Solano Lopez, che è poi l'autore dell'Eternauta.
Sì, io ho avuto l'opportunità, diciamo, attraverso le scuole, queste amicizie, questo mio avvicinamento, di arrivare a conoscere questo gruppo di gente, imparando con uno direttamente, assistendo all'altro, ammirandole tutte e tre. E io sono arrivato a 14 anni, 15, molto necessitato di lavorare. Breccia mi indicò che Solano Lopez stava cercando un assistente e fece lui il contatto, un'altra cosa che devo ringraziarle, e mi ha fatto conoscere a questa, diciamo, bellissima persona.
E poi, malgrado queste relazioni, c'è una tappa fondamentale, direi, della sua vita, che è la partenza per l'Europa, 1972. Vorrei chiederle quali le ragioni di questa partenza.
Beh, con Solano ho lavorato due periodi o tre, non mi ricordo, l'ultimo è stato tra il 1967 e 1972, come assistente. Solano era tornato dall'Europa dopo un soggiorno di 5 anni con un sacco di lavoro per case editrici inglesi. C'era un gruppo di 4 persone che lo assistevano, con lui 5, e noi facevamo grande produzione per queste case editrici. Allora quello è stato buono per me, perché io avevo lavorato anche nel sindacato della stampa, ero mal visto dentro del campo editoriale di Buenos Aires, avevo depressioncine, ero un po' all'adiaccio, melancolico, poco denaro, con una famiglia che viveva nelle difficoltà. Allora economicamente questo lavoro ultimo, di quella ultima etapa con Solano, mi ha aiutato moltissimo. Abbiamo continuato la nostra amicizia, la nostra chiacchiera, però già, diciamo, dal 69-70 io volevo tornare un po' a cercare il mio cammino particolare, che un po' lo avevo perso, in verità. Nel 63 ho avuto un buon momento con Pratt, direttore della rivista Mister X in sull'ultima epoca. Loro, la rivista, Pratt, mi hanno contrattato per disegnare una storia noir in un distretto, una questura di New York. Un personaggio si chiamava Precinto 56. Allora la città, la urbe, le intrighe noir, ossia il delitto, il crimine, il ciclico ritorno del male attraverso l'avidità, con questa storia, diciamo, lì mi sono trovato con un paio di anni, diciamo, nel quale il Pratt apprezzava molto la mia linea di quel momento lì. In pratica lui nel 73, quando l'ho visto a Parigi, mi ha detto: ti ricordi cosa facevi, Muñoz, nel 63-62? Quelli eri tu. Dagli anni 70 dicevo che mi trovavo in inerzia, guadagnando un buon denaro, potendo, diciamo, soddisfare certi desideri di conforto, al di là di aiutare la mia famiglia, però ero un po' malinconico, con la ragione centrale era che non riuscivo a fare cose che seguissero la mia spinta personale, insomma. Allora ho pensato tanto, e nel 72 sono partito, ho fatto un periodo qua in Italia cercando lavoro senza trovarlo, a finire alla fine sono andato a Londra, sono passato per la Spagna e dopo sono andato a Londra e ho ripreso a lavorare in forma diretta per le stesse case editrici per le quali lavoravo in Argentina. È stato un mezzo successo, un mezzo fallimento, però ho partecipato in quella epoca interessantissima di Londra e dell'Inghilterra in sé, che era il tramonto del hippismo e la nascita del panchismo. Allora questo mi ha interessato molto, questa situazione, però alla fin fine a Londra avevo smesso di lavorare per queste case perché non ce la facevo. Sono andato a vivere in una comuna, sono stato accolto, per meglio dire, in una comuna, ho fatto il lavapiatti per un anno, mi sono calmato e dopo sono andato a vedere a Prat e mi ha detto: ti ricordi come eri tu? In pratica quello che mi ha detto: ti ricordi di quel te? Io dico: sì, come no? E bueno, quello eri te, quello eri te. E allora mi ha aperto le porte a me stesso, diciamo, e dopo, attraverso un amico comune, la coincidenza fortunata della conoscenza fra Sampaio e me, io sono dovuto partire dall'Inghilterra perché non avevo più le carte lì, il soggiorno, e sono andato in Spagna e ci siamo seduti con Sampaio per vedere se potevamo fare qualcosa assieme.
Questo mi sembra interessante, e cioè Carlo sì. Sampaio non era ancora uno sceneggiatore, vi siete conosciuti nel 74 e subito vi siete trovati. Io dicevo prima che con lei forma uno dei binomi più importanti in fondo del fumetto contemporaneo, ma vorrei capire cosa sia scattato quando vi siete conosciuti.
Un interesse immediato, avendo visto che l'altro partecipava in parte, diciamo, di certe passioni nostre, nel caso soprattutto di Sampaio, ma anche nel mio, il noir, in ambedue i casi eravamo patiti della cinematografia. Lui, scrittore, professione centrale, aveva lavorato come scrittore di testi pubblicitari, con buon successo di fama e fortuna in Argentina e un po' in Spagna, e dopo anche lui si era stancato di questa roba, e allora ci siamo trovati in un momento giusto. Io cercavo e lui cercava, e ci siamo trovati.
E così arriviamo naturalmente ad Alex Sinner, che è l'investigatore privato disilluso e pessimista, ex poliziotto, personaggio della serie di storie appunto riproposte integralmente.
Qualche speranzina negli affetti, nella bontà, nel disinteresse, lui ancora coltiva. Io insisto in quello, però diciamo, in verità, guardando anche il quadro nostro, la storia, le nostre personalità, abbiamo un 90% forse di più di ragione per la delusione e qualche
barlume
di speranza che galleggia ancora in noi. La speranza, quella malattia dei bisognosi, come quella malattia dei poveri.
In ogni caso, appunto, dicevo, Alex Sinner, che è riproposto integralmente da Oblomov in questi due volumi di cui parlavamo all'inizio. Le prime storie di Alex Sinner, se non sbaglio, furono pubblicate in Italia all'inizio del 1975, e in Italia vi eravate nel frattempo trasferiti con Sampaio.
Sì, gennaio del 75 al Terlinus, diretto da Oreste Del Buono, da Ranieri Carano, da Fulvia Serra, caratteri anche centrali che mi hanno arricchito. Abbiamo avuto fortuna grazie all'agenzia Kipo, perché noi riuscivamo a avere contatti diretti, ha presentato questi nostri lavori, ci ha rappresentato per un po' d'anni attraverso Kipo Del Buono, attraverso Charlie Mensuel, Edition du Square, Volansky e dopo la grande festa francese.
E tornando ad Alex Sinner, si può iniziare magari spiegando il nome Alex Sinner.
Ahimè peccatore. Con quello che dicevamo così del potere anche di convinzione, di presenza del delirio narrativo imperiale degli Stati Uniti anche nei prodotti culturali che giustificano l'ingiusto ordine delle cose che gli imperi propongono a quelli che imperi non sono, la relazione non uguale, tutta la storia millenaria della specie, che non si poteva non essere interessati in questa valanga, diciamo, anche di stimoli culturali, narrativi che partivano dall'impero, ma ci siamo innamorati, ci siamo considerati compresi dentro le narrazioni che raccontavano i fallimenti e l'orrore dello sguardo capitalista imperiale sulle faccende umane.
È soprattutto per questo motivo che Alex Sinner è ambientato a New York.
Esatto. Anche perché consideravamo che forse sarebbe stato più vendibile. Abbiamo deciso subito, guarda, io avevo letto Chandler, Himes, Thompson, che dopo mi ha fatto conoscere, il jazz a posteriori del 45, o sea, roba di eccellentissima qualità, altissimo intrattenimento. La parola intrattenimento si usa a volte come se fosse una parola, diciamo così, assolutamente non gerarchizzata. Dentro la parola intrattenimento può figurare interamente ci intratteniamo, ci teniamo gli uni agli altri raccontandoci storie, che quello viene dal principio di questa nostra specie, diciamo, con una storia che non è degna a volte dei nostri disegni, dei disegni di noi come persone, almeno abbiamo le storie per sublimare, per avere un po' di catarsi, poesia,
E quali furono allora, secondo lei, le novità in fondo che Alexiner portava con sé? Quali motivi che ne fecero un fumetto così potente, ma capace pure di disturbare, di essere controverso?
Modestamente, come diceva Vittorio Gamman, era arrivata qualcosa di diverso sul tavolo e noi contenti di essere piaciuti, contenti di vedere che il nostro cammino, perché la cosa fu montando da un mese all'altro, da una storia all'altra, Carlos e io conversando, creando, lui inventando storie, le parlavamo, e io mettevo un frammento qua e lui diceva sì, questo no, cioè, in un certo senso lui è l'scrittore, io il disegnatore, ma ci siamo messi parecchie volte, diciamo, nella zona dell'altro perché volevamo fare le cose il meglio che potevamo e vedevamo che l'eco era crescente. Siamo cresciuti, ci siamo alzati in volo e assistiti per un buon momento anche commerciale per le riviste di fumetti, una quantità di speranze più numerose di quella che sono rimaste adesso sui nostri tavoli, il desiderio di fare il meglio possibile, il desiderio di esercitare la critica, il desiderio mio estetico di montarmi in queste case grattacieli di quella grande città, ricordandomi film, fumetti e i libri letti, il jazz, la figura, il bianco e nero, i bianchi e i neri. Vedete adesso negli Stati Uniti da adesso con questo presidente come il bianco e il nero a volte collaborano e a volte no. Trump è come se fosse scappato da uno dei fumetti di Carlos e mio, diciamo di Nel Var piuttosto, ma anche della Laxiner, quelli che passano in fondo le vignette protestando contro chissà chi. Allora in un momento determinato mi è venuto il desiderio di chiedere diritti di autore per l'apparizione di Donald Trump in questa nostra realtà.
Certo, lei adesso faceva riferimento alla serie Nel Bar che è pubblicata da Coconino Press in due volumi, è stata pubblicata all'inizio degli anni 2000 ma nel frattempo purtroppo è irreperibile. Tornerei però su un altro...
E uscirà, Oblomo è una casa di qualità alta, una casa che capisce un po' il materiale che pubblica, perché capita nel mondo del commercio esasperato che tu a volte hai avuto, diciamo, la sorpresa di collaborare con gente che non capiva la differenza tra una salsiccia e l'altra, diciamo. E voglio dire che usciranno nel corso dei prossimi due anni altri due volumi di Muñoz e Sampaio con tutto il resto dei nostri lavori, compreso ovviamente Nel Bar. Il paese nel quale per la prima volta ci hanno pubblicato, in questo è un bel momento perché si vedranno finalmente in una collana tutti i nostri lavori.
Decisamente un'ottima notizia. Vorrei tornare su un tema che ha sollevato prima, e cioè quello del jazz, ma direi quello della musica in generale. Ci sono altre pubblicazioni che avete curato, Muñoz Sampaio, pubblicati in italiano tra l'altro dalle edizioni Sur, penso soprattutto ai volumi Billie Holiday,
esatto,
e Carlos
Grande
Gardel.
Grande avventura questa con Sur, anche molto contento, sì. Le due, il bianco e la nera, vedi tu, il bianco e la nera, Carlito Gardel bianco, Billie Holiday nera, il bianco e nero, nord e sud, America del nord, America del sud, è tutto, diciamo, una specie di brodo primordiale nell'altissimo senso del termine nel quale il nostro lavoro è riuscito a navigare. Ci siamo emozionati a vicenda con Carlito.
In questo caso però sono delle vite vere per quanto rinarrate. Queste vite del grande,
esatto,
universo della musica. Vorrei chiedere qual è il suo rapporto con la musica. L'abbiamo capito, è un rapporto molto stretto e basta leggere in realtà Alexiner per capire che la musica è qualcosa di fondamentale.
Sì, il mio è fortissimo e quello di Carlo Sampaio è inimmaginabile. Lui ha un lavoro letterario molto bello sulle sue avventure da bambino, adolescente, quando ha scoperto il jazz e le persecuzioni dell'ascolto dei dischi mitici che arrivavano dagli Stati Uniti, di certi musicisti, dai 12-13 anni, Carlos racconta quello in Memorie di un ladro di dischi, è un libro che io amo molto e parla di questa straordinaria passione col tango, diciamo una cosa un po' meno passionale, però tango, jazz tango, influenze musicali dei risultati della miscela degli schiavi africani lanciati contro le coste dell'America che si sono mescolate con le musiche spagnole, con le musiche anglosassoni nel caso del jazz, e tutto questo miscuglio che ha prodotto l'eccellenza anche in Cuba, anche nel Brasile, salendo e scendendo per la costa atlantica dell'America. Sempre abbiamo musiche che hanno un'anima anche nera e anche bianca.
José Muñoz, potrei...
Anche marrone, anche dorata e anche i colori delle pelli, sa? Sono anche diversi.
José Muñoz, potrei farle una domanda simile su un altro versante ancora della sua opera, cioè le illustrazioni di alcuni libri importanti di autori come Julio Cortázar, di cui ha illustrato L'Inseguitore, pubblicato in italiano ancora dalle edizioni Sur, dedicato tra l'altro, esatto, e ci ritorniamo, alla musica jazz e indirettamente a Charlie Parker. O ancora libri di Arthur Conan Doyle, Albert Camus, persino i quattro quartetti di Thomas Stearns Eliot. Qual è allora il suo rapporto con la letteratura scritta?
Lettore, diciamo, grande lettore, ma accanto a Carlo sarei molto meno grande, però diciamo anche lì ci siamo trovati con delle spiagge comuni, punti comuni, qualcosa l'ho fatto conoscere io, qualcosa mi ha fatto conoscere lui nel grande campo delle discipline espressive. Allora ho letto tanto e ultimamente rileggo di più e la cosa è diventata un po' più frammentaria, però qual è il mio rapporto con la lettura? Uno dei principali intrattenimenti che io ho trovato.
E per concludere, José Muñoz, con Sampaio lei ha sempre avuto, mi viene da dire, una particolare predilezione per i perdenti, gli sbandati, i disillusi, gli esclusi, anche un po' gli strampalati. È un modo il fumetto, come l'arte in fondo, di dare loro una voce? Quanto è importante in fondo la componente civile, se non politica, nell'arte?
La componente, vabbè, importantissima, diciamo, è la classe dei perventi, è la classe che nella divisione ingiusta delle ricchezze, nell'orrore della storia scritta per l'avidità, il desiderio di potere e dominio della specie, diciamo, sono sempre quelli che pagano i conti, ma anche fra le vittime, non tutte le vittime sono innocenti, anche l'arte è un lavoro nel quale uno può alienarsi per proteggersi dell'orrore dei grandi frammenti narrativi che la storia insiste in proporci, e la condivisione sociale di accordo davanti alla ingiustizia subita e subita da loro e subita anche da me nella mia famiglia, è il settore sociale, è la classe, diciamo, nella quale io sono nato e con la quale mi sento complice, compagno. È la prima volta che ci capita di essere vivi, siamo pieni di difetti, ma ancora non siamo spenti, ancora non siamo arrivati a odiarci totalmente come per sopprimerci.
Grazie, la ringrazio di cuore, José Muñoz.
Di niente.
Ricordo che l'occasione di questa conversazione con José Muñoz è la pubblicazione in due volumi della serie Alaksin di Muñoz e Carlos Sampaio, usciti da Oblomov Edizioni, ma già che ci siamo segnaliamo anche l'uscita l'anno scorso per le edizioni Sur di Billie Holiday e di Carlos Gardel.
Alice! Alice!